Maracanã.
È una tegola brutta, comincia a venire a mancare un po' la spina dorsale a tanto cara a Fulvio Bernardini, perché comunque sì, hai Bremer che non ce l'hai, hai il Kop Meiners e non ce l'hai, Vlahovic va a corrente alternata e quindi ha bisogno di avere dei rifornimenti, e quindi da questo punto di vista la situazione della Juve non è delle migliori.
Come aveva detto il CT Spalletti rientrando dopo il fallimento degli europei, probabilmente aveva sbagliato la comunicazione con lo spogliatoio, no? Dando troppa responsabilità ai calciatori che a luglio componevano la nostra nazionale. Probabilmente adesso ha cambiato modo di fare comunicazione, non vuol dire che non è un'ossessione la qualificazione al mondiale, ma lo sa bene che lo è.
Non so se lo io abbia fatto la forone, credo che questo lo dirà il tempo. Ad oggi diciamo che in quella posizione viene impiegato Nico Gonzalez, che attualmente è infortunato. Vediamo con Seisao, sicuramente è un ottimo acquisto, però sul discorso della forone ci andrei coi piedi di piombo, perché secondo me Sulé è un gran talento.
Quindi allora i tre punti di forza sono: uno, sicuramente Guendouzi, il centrocampista che già l'anno scorso aveva fatto vedere il suo valore e sta confermando. Il secondo è Dia è un giocatore secondo me di livello molto molto alto e può fare sia la mezza punta che il centravanti, secondo me in maniera egregia. Terzo, non lo so, sono tutti bravi.
Io continuo a ribadire, tu hai mandato via Manna, non hai preso Antonio Conte e hai optato per Thiago Motta. Se domani tu arrivi dietro il Napoli, ragazzi, devi fare due conti, devi pensare che hai sbagliato tutto. Anche perché non è che non hai speso niente, hai speso tantissimo. E poco importa che tu hai venduto Sulé a 30 milioni, ma hai venduto tutto.
Maracanã. Buon pomeriggio a tutti.
Chi è?
Buon pomeriggio, benvenuti all'appuntamento del venerdì di Maracanã, che chiude questa settimana. Veniamo dopo l'impegno della nazionale di ieri sera contro il Belgio, avremo modo di ritornarci, di parlare, di sentire tante opinioni, anche interviste realizzate da Lorenzo Marucci, che tra l'altro è al festival a Trento, il festival appunto dove è presente la Gazzetta del Calcio, dove ci sono tantissimi interventi, tanti contributi che vi faremo sentire man mano naturalmente nel corso della puntata di oggi e poi anche nei prossimi giorni, perché ne arriveranno veramente tanti e avremo del materiale anche per la prossima settimana, perché non essendoci partite possiamo fare l'avvicinamento alla prossima giornata di Serie A. Tra l'altro, ricordiamo, la nazionale scende in campo anche lunedì e quindi avremo tante opinioni da sentire e anche da eventualmente commentare insieme. 331-8200-213 per i vostri messaggi come sempre, saluto coloro che ci hanno preceduto, quindi un saluto ai ragazzi di A Tutta C, quindi con Luca Calamai, la redazione di Firenze a partire dalle ore 10, poi Vincenzo Marangio con l'editoriale che ho già chiuso, la settimana degli editorialisti e poi Rotocalcio. E allora un saluto come sempre anche in cabina di regia, chi ci guida e chi ci consente di andare sempre in diretta, ossia la regia, quindi Andrea Magliocca, il nostro capitano, oggi,
paura,
No, per carità, assistito in questo momento da Giorgio Sorani, quindi un saluto anche a voi. E allora veniamo dall'impegno della nazionale e facciamo una cosa, andiamo subito ai titoli oggi, perché poi c'è una cosa iniziale che voglio dire e poi andremo a parlare naturalmente anche della nazionale, a sentire i primi contributi, perché abbiamo ad esempio una bella, cioè un momento dove Lorenzo Marucci ha intercettato Fulvio Collovati e si torna a parlare anche di nazionale. Insomma, Fulvio Collovati con la nazionale ha scritto una storia straordinaria, bellissima, 1982 campioni del mondo, c'era anche lui. Insomma, di nazionale lui può parlare con grande titolo. Andiamo subito proprio ai titoli. Peccato Italia, eh sì, perché ieri ha fatto 40 minuti veramente di bellissimo calcio, poi purtroppo grande difficoltà e ha dovuto soffrire e difendersi. La sofferenza e la difesa è derivata da questa coppia che comunque abbiamo intitolato premiata ditta. Bastoni fa un passaggio che calcisticamente è molto discutibile, ma poi combina un disastro. Pellegrini, premiata ditta, i due, Bastoni-Pellegrini. Rinnovo vicino per Vlahovic, almeno così sembra, ne parliamo perché è sempre molto discusso questo giocatore, però insomma i gol li fa e adesso il rinnovo sembra vicino. Oggi ci divertiremo un po' ad individuare quali sono stati, dopo 7 giornate, i giocatori insostituibili. Nella copertina ne abbiamo messi alcuni, da Cambiaso, che tra l'altro ieri sera è stato grande protagonista con la nazionale italiana, un giocatore che a me piace tantissimo, Lobotka, il cervello, il pensiero del Napoli, De Ron nell'Atalanta non ha saltato una partita, così come Guendouzi nella Lazio, che ieri sera tra le altre cose è andato anche in gol, un gol molto simile a quello realizzato contro la Fiorentina in campionato. Dai, i giocatori insostituibili vogliamo individuare, lo faremo con la nostra giuria dei nostri amici, il migliore calciatore di queste 7 giornate. Ne approfittiamo perché il campionato si è fermato e vediamo un po' di eleggere il miglior calciatore. Naturalmente questo giochino è anche per voi, che potete, oggi non c'è il sondaggio, non ci sono i pronostici, ma possiamo divertirci in questo modo, tra poco ne parliamo. Intorno al Torino è aria pesante, sì, perché dopo le parole su Adams di Vagnati, striscioni polemici, quindi ne parliamo con chi il Torino lo ha sempre seguito, perché sembra non avere pace questa società. Allora, intanto arrivano già i vostri audio e questo mi fa molto piacere, così come i vostri messaggi, adesso ne parliamo, inizieremo con la nazionale e con tutti gli altri temi, anche con i giochini, e vorrei che oggi partecipaste anche voi come i nostri opinionisti. Però io voglio fare subito un'apertura un po' polemica, non nei confronti, è un concetto generale che voglio ribadire, che riguarda Maracanã. E poi non ci voglio più tornare e voglio semplicemente dire, chi interviene qui, e lo ribadisco, lo ridico di nuovo, è liberissimo di esprimere un pensiero, di formulare una polemica. Tra l'altro io non so niente di chi interviene qui, non c'è nessun non è che prepariamo le cose prima, io preparo la trasmissione con i temi che vorrei affrontare, poi non è detto che sempre ci riesco perché poi c'è la diretta, io mi faccio molto guidare dalla diretta e da quello che succede, però chi interviene qua è libero di dire la sua, se, assumendosi tra l'altro le proprie responsabilità, perché sono pensieri che appartengono alla persona che interviene, se ci sono allenatori, calciatori, giornalisti, liberissimi di dire quello che pensano. Fortunatamente questa è una trasmissione dove non c'è una linea, non dobbiamo favorire nessun tipo di club, di allenatori, di direttori sportivi, nessuno, massima libertà. Poi se non va bene, pazienza, insomma, si può contestare praticamente con messaggi, con critiche eccetera, però ribadisco ancora che non siamo la voce di nessun club, di nessun allenatore e di nessun direttore sportivo. Questo lo ribadisco pienamente. Qualche volta arriva qualche messaggio che ci prova, no, a volerci etichettare, ma pazienza, perché poi venire etichettati una volta come interisti, milanisti, juventini, romanisti, laziali, napoletani, eccetera, a me fa piacere, perché vuol dire, ripeto, con grande presunzione, questo lo dico, che uno sta centrando il lavoro. Però lo ribadisco, non siamo la voce di nessuno, quindi se qualcuno se la prende a male, pazienza, questo vale per chi ci ascolta e vale anche per gli addetti ai lavori, pazienza. Poi ci sono delle altre trasmissioni, delle altre realtà che giustamente devono andare in un certo tipo di direzione e tutelare certe cose, è un altro discorso, ma qui c'è massima libertà. E chiudo, e non ci voglio più tornare, su questo concetto. Poi se non entra in testa, amen, se va bene bene, se va male va bene uguale, sono dell'opinione che bene o male l'importante è che se ne parli, questo è quello che penso. Allora, detto questo, andiamo immediatamente a quella che è stata la partita di ieri sera della nazionale italiana. Mi è piaciuta tantissimo, come penso anche a voi, quei 40 minuti, e poi purtroppo c'è stato quel cortocircuito che secondo me va condiviso. E mi spiego, io sono d'accordissimo nel ritenere responsabile Pellegrini perché fa un intervento insensato, illogico. Poi magari su Pellegrini posso dire altre cose, però in quel momento fa qualcosa che non deve fare ed è giusto sottolinearlo. Il rosso è sacrosanto, tra l'altro secondo me ci è andato anche bene perché per me c'era pure un rigore per loro, e sono d'accordo con quando Adani ha detto ci è andata bene, quindi una volta tanto dobbiamo dire anche noi che diciamo così, siamo stati in qualche maniera agevolati in un episodio, perché per me quello era rigore. Però se succede nel campionato italiano una cosa del genere, noi ne parliamo una settimana intera, forse anche 10 giorni, forse ce lo ricorderemo anche per tanto tempo, lo annoveremo tra gli episodi da ricordare, eccetera eccetera. Quindi quello era rigore per me, però è venuto a nostro favore. Al contrario, oggi avremmo sicuramente parlato di mamma mia, non ci hanno dato un rigore, non ci tutelano, tutte le baggianate sempre che dobbiamo, pardon, sentire. Detto questo, errore di Pellegrini da sottolineare, però io ci metterei anche l'errore di Bastoni, perché insomma fa un passaggio calcisticamente errato, e quindi... infatti nessuno dei due si è preso una sufficienza, voto bassissimo Pellegrini e ci sta, ma non è sufficiente nemmeno per Bastoni, perché un giocatore di quel livello deve fare molta attenzione anche che entrambi avevano fatto una prestazione tutto sommato positiva fino a quel punto, più Bastoni di Pellegrini. Però l'errore, ripeto, lo fanno insieme, Bastoni che mette un pallone dove uno deve mettere e Pellegrini che in una fase della partita dove ci avviavamo verso la finale, la fine del primo tempo, fa una grossa sciocchezza, un intervento insensato che non ha nessun significato in quel momento, e spiana la strada al Belgio, che poi tra l'altro c'è stato anche il colpo di sfortuna e fortuna loro, perché fanno subito il gol su quell'azione, perché già se andavi alla fine del primo tempo con il vantaggio di 2-0 magari potevi, sarebbe stato un secondo tempo sempre difficile, però un conto recuperare un gol e un conto recuperarne due. E quella è stata sicuramente, poi ci è andata bene perché la squadra ha resistito, ha palesato delle certezze ma anche delle incertezze nelle palle inattive eccetera. Però mi è piaciuta questa nazionale che ha un piglio diverso, lontano da quello che abbiamo visto quest'estate, dove non abbiamo visto niente. E adesso cominciamo a vedere anche un senso di appartenenza maggiore rispetto, diciamo, a quello che aveva caratterizzato l'estate con l'europeo. Quindi meno male continuare in questa strada, perché ci sono secondo me i presupposti, ci sono anche dei valori. Intanto il CT Spalletti convoca Nicolò Zaniolo, prende il posto dello squalificato, non ho letto me. Pellegrini, dello squalificato Pellegrini, che aveva la possibilità di prendere un giocatore. Quindi viene richiamato Nicolò Zaniolo da Luciano Spalletti. Io vi devo dire poi, se dobbiamo andare ad un'analisi un po' più attenta di Pellegrini, sinceramente in questo momento non sta brillando, non mi sembra un giocatore anche emotivamente proprio sul pezzo per tante cose che stanno succedendo. Forse era il caso anche di non farlo giocare, ma questo è un mio pensiero e non so quanto sia idoneo, perché io anche ieri ho accennato, ma perché non due punte invece di un giocatore così dietro la prima punta? Però la scelta, devo dire che iniziale stava andando bene, non aveva fatto una grande partita ma nemmeno una partita da disprezzare Pellegrini. Poi dopo viene quell'episodio lì, ripeto, che spiana la strada al Belgio. Allora, 331-8200-213, prendo un messaggio al volo di Lorena. Buongiorno, sono Lorena. Lorena, è un po' che non ti leggo, quindi mi fa piacere risentirti. Sì, è vero che Bastoni ha fatto un passaggio discutibile, ma lì non si doveva fare nessun fallo, era in controllo totale. Non capisco il fallo di Pellegrini, quello è stata la cosa peggiore, perché i passaggi si possono sbagliare, ma li poteva fare qualunque altra cosa, se non anche senza fare fallo, diciamo, assurdo. No, ma Lorena, io sono d'accordo, infatti l'ho sottolineato, che ha fatto una sciocchezza, però Bastoni ha fatto un errore, è un errore tecnico pure quello di Bastoni, mette una palla lì che non la deve mettere, quindi in effetti è stato sottolineato da tutti anche l'errore di Bastoni, però la cosa più grave la fa Pellegrini, perché poteva comunque evitare di fare quel fallo, non ce n'era nessun motivo. Migliore in campo per l'Italia l'arbitro, non dà un rigore così nel campionato, da noi c'è la rivoluzione. Antonio, l'ho detto, quello è un rigore netto, che poi tra l'altro le immagini lo hanno anche confermato, però è passato così, senza i due commentatori, devo dire, che hanno sottolineato che c'è andata bene. Adani l'ha proprio detto, c'è andata bene. E in effetti per noi bene così, però se succede al contrario, ripeto, avremmo fatto dichiarazioni veramente pesantissime, e se succede in campionato una cosa del genere, sono d'accordo con te che se ne parla, diventa uno dei casi che il VAR subito, no, qualcuno avrebbe indicato una league strana, eccetera eccetera, non voglio andare oltre. Aspetta, vediamo se c'è qualche altro messaggio. Marco, il migliore senza dubbio, vedi, stanno già partecipando, poi ci andiamo nella seconda parte, ragazzi, andiamo sui giochini di oggi. Però il nostro amico ci scrive, Pulisic il migliore in questo avvio, 5 gol in campionato e uno in Champions, più 3 assist, giocatore sempre continuo, e quindi viene nominato Pulisic, secondo il nostro amico, come miglior calciatore. In cuffia mi arriva un Nico Paz, il giocatore del Como che piace tanto al nostro regista, piace anche tanto a Stefano Impallomeni, che tra poco troveremo in collegamento telefonico. Ha cambiato il Como, sì, il Como ha mostrato, diciamo, un gran bel lavoro che sta facendo anche Fabregas, quindi complimenti anche a lui. Poi sugli allenatori magari facciamo qualcosa la prossima settimana, e oggi rimaniamo su il migliore calciatore secondo voi di queste prime 7 giornate, quindi potete cominciare già a mandare la vostra preferenza, il migliore calciatore. Al momento partiamo con questo, il migliore calciatore, uno solo, non me ne mandate di più, uno, che secondo voi è stato quello che si è distinto maggiormente in queste prime 7 giornate di campionato. Un solo giocatore, può essere, ecco, Pulisic, può essere un terzino, può essere quello che volete, anche un portiere che avete ritenuto essere stato determinante in queste prime 7 giornate di campionato.
Beltran.
Grande Dimitri Conti. Tra l'altro il Giro dei Campi tornerà la prossima settimana, dove sentiremo anche il nostro Dimitri Conti, e salutiamo a questo proposito tutti gli amici anche di Radio Firenze Viola, così come gli amici di Radio Bianconera, che raccontano entrambe le squadre. Allora, detto questo, dammi subito al volo un audio, vai.
Un attimo, sono subito da lei.
Chi è?
Vabbè, ciao Marco Luigi. Allora, Pellegrini l'ha fatta grossa. E poi sinceramente non mi sembra questo un gran giocatore, io penso che al posto suo potrebbero giocare altri giocatori su questo ruolo. Un saluto a Cisco, ciao a tutti.
Che bello che vi salutate a vicenda. Il 70% di voi sul nostro X ufficiale sta ritenendo che le maggiori responsabilità siano di Pellegrini, il 30% invece per Bastoni, quindi abbiamo messo il sondaggio anche sul X ufficiale della nostra radio. Mi dai anche un altro audio, gentilmente, Andrea, vai.
Buongiorno Marco, Agostino da Bergamo. Io penso che noi abbiamo fatto una grandissima prestazione ieri.
Sì.
Questa è una nazionale fatta di quasi tutti i ragazzi tra i 20 e i 25 anni. Cioè, se sono così forti oggi, perché Francia e Belgio sono tra le prime 6-7 nazionali al mondo, cioè figurarsi in prospettiva fra 2-3 anni. Quindi comunque Spalletti in questo momento sta facendo un ottimo lavoro. Quello che io non capisco però, figlio mio, dico Spalletti, ma tu vuoi mettere due giocatori di esperienza assieme a tutti questi giovani? Ma porco Giuda, devono essere Di Lorenzo e Pellegrini. Ma mettimi Acerbi e Darmian, santi Dio, che sono comunque giocatori di un certo livello. Ma che diamine mi metti Di Lorenzo, che anche ieri ha fatto delle topiche, e Pellegrini non ne parliamo neanche.
Beh, guarda, sono sicuramente due nomi che molto discutibili, quindi è un messaggio che in parte può essere molto condiviso, perché pure ieri Di Lorenzo non mi è piaciuto. Stanno già arrivando tante indicazioni sui nomi dei calciatori, quindi ripeto ancora, qual è stato il calciatore, il miglior, poi li leggiamo tutti, il miglior calciatore secondo voi in queste prime 7 giornate. Stanno votando Lobotka, poi Rod vota Tavares, mi ha impressionato, anzi Gianni da Brindisi, perdonami, poi Tavares, Maurizio, McTominay, Luigi, quindi votate, continuate a votare. Pulisic, ancora un altro voto per Pulisic, senza dubbio, viene votato ancora Pulisic. Poi vabbè, c'è Gigio che non gliene frega niente della nazionale, vabbè, non la guardare, sinceramente io continuo a guardarle, spero che la nazionale possa invece sempre crescere. Il fatto poi che ci sia diciamo così la National League che non è amata eccetera, sì, però insomma alla fine spero che la nazionale italiana invece possa sempre crescere, e il fatto di vedere dei giocatori giovani che cominciano a girare ci fa ben sperare. Poi magari Gigio sarà uno di quelli che quando ci sarà l'Europeo e il Mondiale guarderà la nazionale e quindi gli interesserà. E magari scenderà pure in piazza a suonare e scampanellare se vince. Adesso però non gliene frega niente, perché io sta cosa che uno si ferma e non c'è il campionato e deve stare lì con quasi vive de ansia perché non c'è un campionato e non c'è il campionato, che poi dovremmo averla noi l'ansia, noi che facciamo questo lavoro, perché abbiamo meno da scrivere, da parlare, da far vedere. Poi non è vero, perché noi riusciamo a seguire tanti eventi grazie anche agli inviati, però per voi insomma, a voi che ve cambia,
è il tifoso cambia poco.
No, magari domenica, questo fine settimana approfittate per stare un po' più con le famiglie, che è importante anche quello. Dai, con un altro audio.
Marco, ciao, torna a San Minato. Io vorrei esprimermi su Pellegrini, che non credo sia un campione, un fenomeno, però non credo nemmeno che sia questo giocatore degli ultimi 2 anni. Io credo che lui a gennaio deve trovare il coraggio di lasciare Roma, anche se è innamorato della Roma e insomma della città, della sua squadra di cuore, deve trovare il suo equilibrio in un'altra piazza, perché credo che così rischia veramente di rovinarsi del tutto. Saluti Antonio.
Un altro tema che affronteremo, perché in un certo senso sono d'accordo, e pensa che anche ho letto che anche Roberto Pruzzo, grande bandiera attaccante della Roma, ha detto chiaramente che secondo lui dovrebbe andare via, è giunto il momento di lasciare. E quindi vedi, sei supportato dall'opinione anche da un grande attaccante della Roma. Andiamo con un altro audio, poi vado a prendere. Vi state scatenando con il migliore calciatore di queste 7 giornate, e mi piace questa cosa perché così lo... Allora facciamo una cosa, dopodiché leggeremo proprio il migliore in base ai voti che sono arrivati, li raccogliamo man mano. In questo momento mi sembra che Pulisic stia davanti a tutti. Quindi c'è Tavares al secondo posto come preferenze. Quindi vedi queste prime 7 giornate. Vai.
Ciao Marco, sono Rudy.
Oh Rudy, ti sento malissimo però.
A proposito del rigore, sì, una roba un po' assurda. Ah. Ma è da capire anche cosa hanno guardato dalla televisione al VAR. Che non danno un rigore netto e poi danno calcio d'angolo. Che la palla... praticamente Bastoni non la vede mai. Cioè, cosa hanno guardato in quell'episodio? Boh, c'è andata veramente bene.
Allora, sì, c'è andata bene, l'ho detto. Poi qualcuno mette De Gea come migliore, quindi vado ancora sui migliori giocatori e poi mi fermo. Il miglior calciatore delle prime 7 giornate è sicuramente Retegui, arrivato a metà ritiro in una squadra nuova, si è calato perfettamente nella parte, non parlo solo dei gol. Antonio, sì, sono d'accordo. Ancora Pulisic viene votato. Poi Giuseppe scrive Pellegrini all'Inter al posto di Mkhitaryan, come lo vedete? A me, io vi devo dire la verità, a me non dispiace come giocatore Pellegrini. Non è un fenomeno, è un buon giocatore. Non sta vivendo, secondo me, un momento di serenità, e questo si ripercuote nelle prestazioni in campo. Credo che qui abbia finito il rapporto con la Roma, ma non perché lui non c'è feeling in questo momento. Si è rotto qualcosa profondamente da parte di chi sostiene la squadra e da parte del giocatore, e sono d'accordo con chi dice che è giunto il momento di andare, di trovare un'altra strada, e magari si potrebbe ritagliare uno spazio importante, perché ripeto, per me non è un giocatore scarso, perché poi ieri sera quando fa quell'errore, io leggo commenti sempre poco equilibrati. A me personalmente mi sono arrivati dei commenti di amici, ma anche di colleghi, vedi, questo è scarso. No, per me non è scarso, fa un errore grave, però secondo me da lì a definire Pellegrini scarso ce ne passa di strada. Non è, ripeto, un fenomeno, non può, non, quando sentivo parlare di lui come l'erede di Totti non ridivo di fronte a certe uscite di coloro che volevano per forza trovare, no, l'erede di... Quando smette un grande giocatore, se vuol trovare l'erede subito il giorno dopo, non funziona così, perché poi stiamo parlando di giocatori che hanno lasciato un segno profondo e indelebile in un club, no? Quindi è difficile, magari spunterà qualcuno tra 20 anni e allora potremmo dire ricorda quel giocatore lì, ma non è che nascono tutti i giorni i Del Piero, i Totti, i Baggio, non è che nascono, se ritirano il giorno dopo trovi Baggio, non funziona così. Ci fermiamo, break.
Io la chiamo le palle a sentimento, tu la metti là, gira, gliela mette lì, poi tic.
Grande Stefano! Allora, mandiamo un saluto perché poi lo avremo in collegamento telefonico e poi dopo torna presto, insomma, voglio dire, adesso si sta rimettendo, perché guardate che gira questa influenza, tra l'altro devo dire che non sto benissimo nemmeno io, quindi speriamo bene. Allora, mi dai qualche altro audio? Continuate a eleggere il miglior giocatore in queste prime 7 giornate. Pulisic, Lobotka, continuano a salire i voti anche per questi due. Vai!
Arriva. Buongiorno Marco, buongiorno a tutti. Per me il migliore quest'anno sarà Kvara.
Do quest'anno, potrà io anche prime 7 giornate, ragazzi. Cannoniere.
Attenzione, buona giornata a tutti, Emi da Torino.
Ciao Emi, non ho chiesto quello che sarà la fine del campionato, ma visto che seguiamo passo passo quello che succede, vi ho chiesto in queste prime 7 giornate, poi quello che sarà vedremo. Così dopo alla prossima sosta faremo il totale delle giornate e diremo chi è stato fino ad oggi il migliore in questo momento, prime 7 giornate, qual è la fotografia del calciatore che ritenete migliore. Poi dopo ce n'è anche l'altra domanda, che è quello del giocatore insostituibile. Perché anche questo è molto carino, capire qual è il giocatore fondamentale, insostituibile quasi in una rosa. Ho letto dei nomi oggi, ad esempio De Ron nell'Atalanta, che è sempre stato presente, lo stesso Guendouzi, mi viene anche da dire Cambiaso, Lobotka come presenza, cioè quei giocatori che comunque ci sono sempre. Mi sembra che anche Vlahovic sia uno dei più presenti nella Juventus. Allora, 331 82 00 213, sulla nazionale stavamo appunto parlando di quelle che sono di quello che è la situazione di ieri sera. Abbiamo visto tutti dei miglioramenti nel gioco, dei miglioramenti anche proprio nel gruppo, nell'appartenenza. Mi è piaciuto lo spirito ieri di questa squadra. È chiaro che trovano subito il gol e la partita si mette molto bene dalla parte degli azzurri. E dopo però hanno sciorinato veramente un bel calcio, 40 minuti belli, intensi, con idee, con velocità, con tecnica, con movimenti. I due quinti mi sono piaciuto tantissimo, Cambiaso è un giocatore che ha fatto una crescita impressionante. Io mi ricordo ancora quando dicevano ma Cambiaso non è da Juve, poi a me sta cosa che uno non è da Juve è sempre tutto molto discutibile, e invece Cambiaso ha fatto una crescita veramente enorme. Credo che molto deve a Motta al Bologna, poi il passaggio alla Juve, anche le sofferenze che ha patito, magari sofferenze calcistiche, naturalmente qualche incomprensione con l'allenatore, qualche situazione, diciamo anche un anno non eccelso. Però io credo che tutto faccia parte di un bagaglio di formazione di un calciatore. Cambiaso è veramente, mi piace tanto perché ci mette tutto, è uno che ha grande energia, è uno che si propone, copre più ruoli durante una partita, lì quella fascia la divora completamente, così come Di Marco dall'altra parte, cioè due esterni credo che siano intoccabili in questo momento come i due quinti della nazionale. Se lui vuole giocare con quel tipo di modulo, quelli sono e vanno preservati pure, perché hanno un dinamismo, una spinta, una tecnica, un'intesa bella, perché le azioni sono venute anche il primo nasce da quel quinto a quinto, poi la palla dentro. Mi sono piaciuti tantissimo. Mi è piaciuto molto anche Ricci, devo dire che in quel ruolo di play è veramente, ha ragione Stefano quando diceva giorni fa che è il più completo da quel punto di vista.
ed è vero, e molto probabilmente penso che il centrocampo, poi ne parliamo, voglio sentire anche il vostro pensiero, il centrocampo della nazionale molto probabilmente sarà composto, se devo pensare a un centrocampo tipo, no? Ci metto Ricci, Tonali e Barella. Secondo me sono questi tre. Poi ci sono delle alternative, come quella di Frattesi, che può sicuramente fare molto bene, però se devo pensare al centrocampo tipo, credo che siano questi tre, perché hanno forza fisica, hanno tecnica, hanno capacità anche di interpretare più situazioni durante la partita. Quindi se penso a un centrocampo tipo della Nazionale Azzurra, penso a questi tre. Poi magari lo chiederò anche ai nostri tra pochissimo per affrontare vari argomenti. Allora facciamo una cosa, continuate a nominare il calciatore, ripeto, cerco di specificare ancora, il miglior calciatore in queste prime sette partite di Serie A. Non mi dite quello che sarà alla fine del campionato, quello di volta in volta lo vedremo. Io dico, in queste prime sette giornate, se noi dovessimo dare oggi un premio di migliore calciatore, a chi lo diamo? Ripeto, al momento, ecco, un altro voto per Tavares è arrivato in questo momento. Allora, Tavares e Pulisic sono i più votati, credo che ci sia un ex aequo in questo momento per quanto riguarda i voti dei due calciatori. Audio.
Ah. Buongiorno Marco, sono Giuseppe. Io ciao, onestamente Giuseppe. Scelgo Correa, eh? È un fenomeno, ragazzi. Senza giocare si prende i soldi. Ah. È un fenomeno.
Vabbè, Correa, spunta un Correa così. Buongiorno, Emanuele ci scrive. Cambiaso ricorda molto Pavel Nedved. Emanuele, gobbo per d'utilità, corsa, magari meno il tiro, anche se ogni tanto qualche bel gol lo fa. Emanuele, non sono molto d'accordo. Cambiato un gran bel giocatore, però insomma accostarlo a Nedved mi sembra una forzatura. Io lo sapete, mi conoscete, chi mi conosce sa che io a Nedved in questo momento accosto un solo giocatore che gioca nell'Inter, che è Barella. A me lo ricorda tantissimo per modo di stare in campo, per anche diciamo proprio per caratteristiche non solo tecniche. Nedved era più forte, noi stiamo parlando, Nedved è qualcosa di noi possiamo dire lo ricorda per certi versi, ma Nedved è un pallone d'oro, ragazzi, quindi è un altro pianeta, un'altra categoria proprio. Però nelle movenze, ci sono delle movenze che secondo me Barella lo richiama un pochettino. Allora facciamo una cosa, ci fermiamo un attimo per quanto riguarda i messaggi audio e video, naturalmente, cioè, pardon, audio e scritti. Continuate a eleggere quale potrebbe essere il migliore calciatore dopo sette giornate. Diciamo, Enrico dice che si può dire che cambiasse il salto lo ha fatto con Allegri, ma secondo me ha fatto bene anche con Motta lo faceva giocare sempre, anche lui lo ha avuto, lo ha formato, quindi ti dico sì. Con Allegri è vero, no possiamo anche dirlo, Allegri ci ha puntato, ma io ho detto anche con la Juve è stato importante anche il cammino con la Juventus di questo calciatore, quindi chi ci ha creduto evidentemente ha visto da subito che aveva dei mezzi. Poi ha avuto la possibilità di fare delle esperienze diverse con Allegri, con Motta, ha vissuto anche, no, situazioni momenti anche diciamo non semplici, quindi secondo me si è formato molto. Ma poi è uno che ci mette, che dà veramente tutto, così come Di Marco, ragazzi, perché dall'altra parte, ripeto, ci sono due che sono due assatanati. A me sono piaciuti veramente tantissimo come interpretazione del ruolo. Allora, sentiamo un attimo al volo Collovati, che è stato intercettato da Lorenzo Marucci all'evento Trento, al Festival del Calcio, e questo contributo dove nella prima parte affronta un po' il tema nazionale. Sentiamo.
Fulvio, la nazionale è un'altra Italia rispetto all'europeo?
Ma direi di sì, da quello che abbiamo visto ieri sera, ma è una squadra definita, nel senso che abbiamo visto che Spalletti punta sui giovani, quelli che hanno voglia, attaccamento alla maglia, che non rinunciano alla convocazione, perché ormai tanta gente va a casa, non si fa così, la maglia della nazionale bisogna onorarla, bisogna amarla, e Spalletti questo l'ha capito, per cui sono giovani che corrono dal primo al 90° minuto, anche se sono in 10. Per cui è un pareggio meritato, peccato, perché insomma potevamo, vabbè, potevamo vincere alla grande, però quello che conta sono i primi 40 minuti.
Parlando del campionato, la Juventus tra gli altri pensa a Skriniar, visto il problema, l'infortunio di Bremer. Comunque c'è da colmare questa falla per la difesa, per la Juventus?
Ma sai, io non so quali sono le strategie di queste società, mi sembra tutto un po' strano, perché nel momento in cui fai giocare nelle prime sei partite di campionato, sette, fai giocare un ragazzo come Savona, hai Cabal che in fondo l'hai comprato di riserva, hai la possibilità di Danilo che fino ad ora è stata una riserva, hai la possibilità di avere Gatti, Kalulu, insomma i difensori ci sono, per cui non capisco. Secondo me la Juve ha bisogno forse più di un attaccante che di un difensore, di qualcuno che dia un'alternativa a Vlahovic, perché non è che può giocare sempre Vlahovic, ma i difensori penso che siano, poi puoi alternare, addirittura si è parlato di Locatelli, giocare centrale, per cui... Allora, o pensi che Cabal, gli acquisti che hai fatto, siano delle delusioni, allora lo capisco. Ma se non pensi questo, non capisco il fatto che la Juve possa andare sul Skriniar.
Senti, invece l'Inter da molti viene ritenuta la favorita di questo campionato, però almeno per queste prime giornate prende un po' troppi gol?
Ma l'Inter è la favorita del campionato per quello che ha fatto, però deve competere con Napoli. Io ripeto che sono le due competitor, secondo me, più importanti per tanti motivi, perché abbiamo detto che la Juve è in costruzione, il Milan è una squadra che ha cominciato ad avere dei problemi dall'inizio, questi problemi te li porterai sempre dietro per tutto il campionato, e le altre non le vedo pronte, per cui alla fine chi rimane? Rimane l'Inter, che è la campione d'Italia uscente, e il Napoli, che è molto tosto quest'anno, lo vedo molto determinato con Conte, con una rosa all'altezza, merito della proprietà, per cui sarà una lotta a due, poi sai, dipende poi, campionati si diceva, non lo dicevo, lo dicevano i grandi commentatori, i tecnici si vincono a febbraio, marzo, aprile.
Quando spuntano le margherite.
Quando spuntano le margherite, sì, se spuntano, beh, ormai spuntano un po' più tardi, questo tempo, vabbè, però... per cui dipenderà molto da come sarà, però non vengano a trovarmi alibi, l'ha detto anche Spalletti, la Champions, la doppia partita, tutte balle, ormai hanno 30 giocatori da far ruotare, sono tutti all'altezza, guarda l'Inter cosa c'ha, c'ha Taremi, c'ha Frattesi, tutti nazionali, per cui la doppia competizione forse ti può logorare alla fine, a maggio, ma a maggio è già definito tutto.
Per quanto riguarda...
Allora, e questo è il passaggio, poi avrete la possibilità di risentire un po' tutto nel nostro contenitore Parole di Calcio, in onda già la prossima settimana con le migliori interviste che vengono realizzate dalla radio e dal sito. Ieri è andata la prima puntata con il grande lavoro fatto da Niccolò Ceccarini, che tra l'altro potete risentire già questo fine settimana. Allora Emanuele dice: cosa c'entra Barella con Nedved? Io ti faccio la domanda: che c'entra Nedved con Cambiasso? Se parliamo di ruolo, come tu scrivi, Cambiasso è un terzino, Nedved non lo era, se dobbiamo fare un discorso di ruolo. Io non faccio un discorso di ruolo, io dico che per movenze, per caratteristiche, Barella fa dei gol molto simili anche a quelli di Nedved. Vatti a vedere qualche gol, c'è un gol praticamente me lo ha ricordato tantissimo, l'energia, l'intensità che ci mette. Ma ti ripeto, stiamo parlando comunque di un giocatore che è una categoria nettamente superiore a Nedved, quindi se parliamo di ruolo non si può accostare nemmeno Cambiasso a Nedved, per come la vedo io. Però ti parlo proprio di caratteristiche proprio comportamentali, caratteriali. Uno che Nedved era uno che menava, le prendeva e si rialzava. Barella le prende, cade, si rialza, cioè qualche volta si butta, si buttava pure Nedved, a me lo ricorda molto sotto questi aspetti qui, però ripeto, poi ognuno può... Però se parliamo di ruolo, Emanuele, non c'entra niente nemmeno Cambiaso, se parliamo di ruolo. Allora, il premio, un nostro amico tifoso della Juventus, Salvo, lo dà a Thuram, lo ritiene il miglior giocatore in queste prime sette giornate. Infatti mi faceva strano che nessuno l'aveva votato ancora. Arriva un voto anche per Kalulu, che si è molto distinto in questo avvio di campionato. Bella impressione con la Juventus, un altro, nettamente un altro giocatore per quello che ci ha fatto vedere. Poi, ritornando all'intervista di Collovati, anche lui, vedete, lui l'ho fatto in maniera molto raffinata, però anche lui ha dei dubbi sul mercato della Juventus. Vedete che chi in questo momento può avere un dubbio è legittimo, non è che è un pazzo, è un folle o perché ce l'ha con qualcuno, però lui pure dice: non capisco certe situazioni, forse diciamo più che in difesa manca qualcuno in attacco, perché si è presentato a questo campionato la squadra di fatto con un attaccante solo, sapendo i problemi di Milik. Noi questa storia qui l'abbiamo sollevata sin da subito e c'è sempre stata un po' buttata al mia respinta, no? E invece è così, dici, mica può giocare sempre lui. E poi, e come mai ancora dopo 7 giornate, che è presto per bocciare un mercato? Io sono d'accordo, ieri per esempio con Massimo Brambati, lui è un po' più irruente in questa cosa, ma è una sua diciamo opinione, ci sta tutta, uno può dire non la condivido, però Douglas Luiz al momento non si è visto, Thuram al momento si è visto poco e niente,
ed erano giocatori anche Nico Gonzalez. Anche io vi devo dire la verità, quando l'ha preso la Juve sono stato sorpreso,
perché non mi sembra tutto sto gran giocatore da Juve, però vediamo, perché insomma evidentemente se lo hanno preso avranno fatto le loro valutazioni e vedremo, diciamo così, andando avanti. Ad oggi dobbiamo dire che non c'è stato un impatto forte del mercato Juve nella rosa che manda in campo Motta. Allora, un altro voto per Kalulu, quindi aumentano i voti per Kalulu. Emanuele, però dai, se dobbiamo andare avanti con questa cosa del ruolo, allora ti dico che Nedved giocava a destra, a sinistra, in mezzo, Barella fa all'interno, va bene, ma io ti parlavo di caratteristiche, non è che adesso ho fatto un paragone di ruolo. Se vogliamo uscire da questa cosa, io ti parlo proprio di movenze, di caratteristiche molto simili, non ho parlato di ruolo, a me lo ricorda. Poi il ruolo, Barella può fare all'interno, può giocare pure davanti alla difesa, Nedved giocava a destra, a sinistra, me lo ricordo, non è che faceva soltanto, non era un esterno puro, l'esterno puro in quella Lazio era con Seisao, per dirti, lui faceva un po' veramente tutto, quindi dai, detto questo, ripeto, accostare sia Barella e Cambiasso a Nedved è improponibile, perché sono di un'altra categoria, quindi io non parlerei di ruolo, perché Cambiasso adesso sta venendo dentro al campo, ma nasce come un esterno basso, adesso sta venendo un po' più, e ieri è stato utilizzato nel 3-5-2, viene utilizzato come terzino. Nedved non era così vincolato, dai, su, andiamo avanti però. Allora, Cambiasso un buon giocatore, Nedved era un fenomeno, ci scrive un nostro amico, forse Lukaku calciatore più determinante nelle prime partite, incredibile su di lui l'effetto Conte, quindi arriva un voto anche per Lukaku. Allora, se valutiamo il migliore per gol, allora basta guardare la classifica. No, io non ho detto per gol, ho detto chi secondo voi, non ho detto né gol. Prima qualcuno mi ha detto sarà il migliore della stagione, no, io non ho detto il migliore della stagione, ho detto il migliore in queste prime 7 partite, tant'è che hanno ricevuto voti Pulisic e Tavares, che si sono distinti magari tra assist e comunque anche gol per quanto riguarda Pulisic, quindi non ho parlato di capocannoniere, ho parlato il giocatore che ritiene di essere stato il migliore, può essere pure il portiere, cioè chi ha votato De Gea, quindi... Allora, forse dimmi se ci... No, vado avanti perché tra poco ci fermiamo e diamo chi... Sì, Lobotka, sì, forse Lukaku, c'è chi vota poi Lobotka, quindi un altro voto per Lobotka che sale in classifica, me li sto segnando così vediamo alla fine di questa giornata chi ha preso più voti. Al momento c'è un ezequo tra Pulisic, Tavares e Lobotka, poi inseguono Cambiasso e Lukaku... Cambiasso e Kalulu, poi Lukaku e Thuram, quindi questi sono al momento, e De Gea che c'ha un voto solo, sì. Dunque, buongiorno, nettamente mai dribblato, mai Antonio Pulisic, un altro voto per Pulisic, quindi crescono le preferenze per Pulisic. Adesso vediamo pure la giuria degli esperti che arriva tra poco, che cosa ci dirà a questo proposito. Allora, poi leggo di un'armatura per Kopp, protezione al costato per tentare di anticipare il rientro. Questo è un altro tema che oggi voglio chiedere, ma vale la pena forzare per averlo nel match contro la Lazio? perché sto leggendo che ci si vuole provare con una protezione particolare, però mi chiedevo se vale la pena. La stagione è lunghissima, vale la pena forzare, lo chiederò anche ai nostri amici dopo, vale la pena forzare in questo momento il recupero di Cop Miners per averlo subito già alla prima di rientro dalla sosta contro la Lazio, oppure lasciarlo stare un po' e magari farlo rientrare con l'Inter, perché non è una valuta. Poi c'è pure la Champions in mezzo, quindi se non erro, quindi vado a vedere adesso, ma ci dovrebbe essere anche la Champions, quindi non lo so, vale la pena? Anche questo è un altro tema che possiamo affrontare oggi nel corso del nostro pomeriggio, tra gli altri. Allora, dimmi se c'è ancora un altro audio prima di andare in pausa. Andrea, mi dici di sì, così magari li evadiamo anche questo. Buongiorno, scusami, buongiorno nettamente, perdonami Antonio, non avevo capito, perdonami, pensavo che il buongiorno, ho detto però si vede, Antonio sai che cosa ho pensato? Hai scritto buongiorno nettamente, allora ho detto si è scordato il nome del calciatore, invece è buongiorno il calciatore, vabbè sono rincoglionito, perdonami. Allora vai.
Marco, sono Antonio Saminato, io mi piace confrontarmi con te, però te 10 giorni fa hai detto che Giunto aveva fatto un grandissimo mercato, era stato bravissimo, ma è alla fine dove è stato bravissimo? Se alla fine tutti dicono il mercato è sbagliato, ha venduto bene 2 giocatori, perché alla fine ha venduto Sulé a 30 milioni dopo una buona stagione e ha venduto, chi ha venduto? Ha avuto Huijsen a 15 milioni, ma è un 2005 che se poi diventa un top, intanto bene non ha fatto a vendere a 15 milioni, anzi forse ora gli faceva comodo avere Huijsen a Torino.
Però scusami, allora ad oggi non posso né dire che né bocciare il mercato dei Giuntoli e né dire che ha fatto il fenomeno. Quando si dice che lui ha acquistato, io ti dico che ha venduto in base a quello che poteva fare, cioè se lui doveva vendere per acquistare, lascia perdere che Huijsen magari diventerà forte e questo è da vedere, però intanto l'ha venduto a quella cifra lì. Sulé poteva venderlo più, se lo teneva, si voleva, non lo so, però intanto l'ha venduto a 30, doveva anche vendere. Io ti ripeto, secondo me un direttore sportivo deve essere valutato più per quello che fa in uscita, perché a comprare coi soldi sono bravi tutti. Io ritengo che abbia fatto delle operazioni importanti, ora dobbiamo vedere quello che potranno dare questi sul campo. Ma a bocce ferme, non si può dire che ha sbagliato, a bocce ferme. Ora, il campo ci dovrà dire se ha fatto bene o male. Ad oggi, nelle prime 7 giornate, chi ha dei dubbi su dei giocatori, come si sono inseriti, ha ragione. Ma non mi sento di bocciare il mercato ad oggi. Io non lo boccio. Sono in attesa di capire. Però ti ripeto, ha speso 200 quello che è adesso con tutti i numeri, ma ha venduto anche, dici ha venduto bene o male, io non lo so, però ha venduto. Se l'esigenza del club era guarda che dobbiamo vendere per andare a fare il mercato, lui comunque l'ha fatto e secondo me ha venduto pure bene, perché tu dici Huijsen, dice magari tra 2 anni poteva chiedere 40 e se invece tra 2 anni da 40 passa a 5 e ha venduto a 15, chi ha fatto bene, lui o tu a ragionare così? Io non lo so, non c'ho la sfera di cristallo, dico ad oggi in questo momento ha venduto bene e poi vediamo quello che succederà. Acquistato bene? Non lo so, ad oggi è giusto avere il dubbio perché l'impatto che hanno avuto questi calciatori non è stato così forte come ci si attendeva, però siamo alla 7ª giornata, è chiaro che la fotografia attuale è questa, però non può essere un giudizio definitivo, magari tra un mese stiamo parlando di un giocatore che si è inserito di più e allora dobbiamo un attimo rivedere la valutazione. Io dico questo, non mi sento di bocciarlo, poi se tu lo bocci sei liberissimo di farlo, cioè come Brambati è molto critico, è libero di farlo, sei libero pure tu di farlo. Per te è un mercato da bocciare, io non lo boccio. Ho dei dubbi in questo momento che sono suffragati dal fatto della mancanza di prestazioni. Ci fermiamo, break.